thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. The watchword just peel out the watchword. Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution. Ciao a tutte e ciao a tutti. Oggi cercheremo di parlare di un argomento che circola tantissimo in rete, quello del femminicidio. Perché circola tantissimo in rete? Perché se ne danno interpretazioni, versioni disparate, e si comincia anche a darne versioni diciamo alquanto con aria un po' seccata, diciamo che si comincia a averne troppo. È una cosa molto difficile da gestire, questa anche negli ambiti di compagni, non soltanto negli ambiti diciamo così generici di opinione pubblica. Allora, prima di tutto sarebbe il caso di definire che cos'è il femminicidio, no? Allora, ci sono due termini che circolano, uno è il femminicidio e l'altro il femicidio. Sia il femminicidio che il femicidio si riferiscono entrambi alle violenze che vengono perpetrate dagli uomini ai danni delle donne in quanto tali, ossia appartenenti al genere femminile. Però c'è una leggera differenza fra il femicidio e il femminicidio.
Infatti potremmo definire il femminicidio come la condotta di chi uccide una donna, una bambina, una lesbica, una transessuale in ragione del suo genere di appartenenza, nel senso che il femminicidio è proprio quella condotta che sfocia nell'uccisione, mentre invece il femminicidio, al contrario, include una vasta gamma di condotte discriminatorie e violente rivolte contro la donna in quanto donna, che rappresentano una violazione dei suoi diritti fondamentali in quanto la eliminano fisicamente o annullano la sua possibilità di godere delle libertà concesse invece agli altri consociati.
Facciamo un attimino un po' di storia, no? Allora, il termine femicidio veniva usato già in Inghilterra nel 1801 per indicare l'uccisione di una donna. Dopodiché, il termine è stato usato diverse volte, è entrato diciamo nella forma attuale già dagli anni 70. Comunque è stato usato dalla criminologa Diana Russell nel 92 nel libro scritto insieme a Jill Radford, perdonatemi la pronuncia, Femicide, The Politics of Human Killing. E la Russell ha identificato nel femminicidio una categoria criminologica vera e propria, una violenza estrema da parte dell'uomo contro la donna proprio perché donna, in cui la violenza è l'esito di pratiche misogine. Nel 1993 l'antropologa messicana Marcela Lagarde utilizza il termine femminicidio per comprendere, e qui leggo direttamente quello che lei dice: la forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine, maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria o anche istituzionale, che comportano l'impunità delle condotte poste in essere tanto a livello sociale quanto dallo Stato, e che ponendo la donna in una posizione indifesa e di rischio possono culminare con l'uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambini, suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche e psichiche comunque evitabili, dovute all'insicurezza, al disinteresse delle istituzioni o all'esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia.
I was looking through some photographs I found inside your drawer. I was taken by like a fountain from a pool. Fountain of sorrow, sounds of your own steps in flight. You had to hide sometimes, but now
termine è stato ripreso e diffuso da numerosi studi di sociologia, antropologia, criminologia e utilizzato negli appelli internazionali lanciati dalle madri delle ragazze uccise a Ciudad Juarez. Nuestras hijas de regreso a casa è il movimento fondato da Marilesa Escobedo Ruiz, uccisa nel gennaio 2010 in Messico nel corso della sua protesta per ottenere la verità sulla morte della figlia. A un anno di distanza, Norma Andrade, altra fondatrice di Nuestras Hijas, subisce un attentato. È proprio dall'analisi dei crimini di massa compiuti contro le donne che Lagarde propone la sua definizione.
Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore.
Qui da noi in Italia esiste un blog che si chiama Bollettino di Guerra, che fa un'opera meritoria, nel senso che fa un'opera di informazione, di catalogazione giornaliera, di numerazione di tutti. È pratica un osservatorio che rendiconta giornalmente i casi di cronaca sul femminicidio e che fornisce i dati a chiunque sia interessato al fenomeno. Prima praticamente metteva insieme sia le morti dirette delle donne, sia le morti collaterali. Adesso quest'anno divide le morti vere e proprie dirette, quelle delle donne, e quelle collaterali, che possono essere figli, che possono essere altre persone che vengono coinvolte, o anche suicidio dello stesso autore, che vengono coinvolte nell'azione di femminicidio. Comunque, bollettino di guerra è una fonte attendibile di tutto quello che succede rispetto al femminicidio, ed è in effetti l'unica qui in Italia.
Take me out tonight. Take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care.
Il concetto di femminicidio quindi è molto importante per individuare un tipo di violenza specifica, cioè la violenza di genere, soprattutto per un motivo, perché nel sentire comune passi il concetto che le donne sono oggetto di una violenza specifica e un'oppressione specifica. Questo non significa però che sia che ci sia come conseguenza diretta la richiesta di legislazione più o meno securitaria, la richiesta di leggi. Questo è un altro livello. Tant'è vero che purtroppo il termine femminicidio, o comunque il concetto di femminicidio, si presta a una grande strumentalizzazione.
Esatto, è proprio questo il problema. Scusate, forse non funziona il mio microfono. Sì, è proprio questo il problema, diciamo, del reato di femminicidio, no? Nel senso, se questa parola può ben indicare il fatto che è sì un reato contro la persona, nel senso che è un omicidio e quindi si concreta nell'uccisione di una persona, è anche vero che questo termine serve appunto a sottolineare il fatto che la violenza di genere, la violenza contro le donne, ha delle radici strutturali e funzionali ed è diciamo cosa diversa rispetto ad un comune omicidio. Però il problema di questa categoria è che innanzitutto allo stato attuale è stata assunta ed è quindi strumentalizzata fortemente da tutte quelle componenti socialdemocratiche che la usano per richiedere sicuramente una tutela in termini legali. Questo che significa, appunto, la mia critica, diciamo la mia posizione critica, è che allo stato attuale, per come è stata usata, per come viene usata la categoria del femminicidio, è difficile scinderla da questo lato legalista, è difficile affermarne la natura semplicemente di strumento di lettura della violenza contro le donne, scindendola, cioè mi sembra funzionale, diciamo, a instillare proprio invece una psicosi di massa rispetto a un fenomeno che c'è sempre stato. Non è un caso, infatti, che ultimamente sui giornali sembra che se non ci siano almeno due o tre notizie di violenze domestiche o stupri o addirittura uccisione di donne, sembra che il giornale non possa andare in stampa. Cioè viviamo in un momento in cui è fortemente cavalcata questa la violenza contro le donne ed è cavalcata a fini securitari per richiedere maggiori leggi in nome della tutela delle proprie donne.
Questo è un problema che infatti noi abbiamo letto nel comune sentire della gente, cioè le persone da una parte si fermano a riflettere sul problema della violenza maschile sulle donne, che è un dato di fatto, nel senso che tutto quello che viene riportato diciamo che è un problema effettivamente sociale. Però che cosa succede? Che il comune sentire è percorso da questa sensazione che ci sia un uso strumentale poi e soprattutto categoriale di questo problema. E questo è estremamente dannoso. È dannoso perché? Perché c'è un rigurgito che si legge proprio sui blog, non soltanto su questi di destra, su questi qualunquisti o su questi chiamiamoli blog del cittadino qualunque, ma anche sottilmente nei blog di persone che si definiscono di sinistra. Tant'è vero che a cavalcare il problema della tutela della violenza sulle donne, che è reale, è un dato di fatto, è effettivo, è il frutto della società patriarcale, cioè però è soltanto e soprattutto la sinistra quella che si definisce sinistra socialdemocratica, riformista e politicamente corretta, con un meccanismo di vittimizzazione della donna e quindi non gli dà assolutamente gli strumenti per reagire a questo tipo di situazione, che bypassa assolutamente la natura strutturale, quindi la critica ai ruoli, a questo tipo di società, da dove viene la violenza sulle donne, e ne fa solamente un problema di tutela a risultato ottenuto, quindi a violenza ottenuta, di infantilizzazione del soggetto donna, di vittimizzazione e quindi fondi di recupero all'interno delle strutture dello Stato, e questo risulta poi una tutela di categoria e che porterà sicuramente a quello che è successo per quello che ha fatto il politicamente corretto con i giovani delle periferie che li ha consegnati al fascismo. Ci sarà una reazione molto dura nei confronti di tutte queste posizioni. Per esempio, mi viene un esempio su tutti, Laura Boldrini è la Presidente della Camera. La prima cosa che ha fatto nel suo discorso alla Camera, di insediamento alla Camera, è stato in difesa delle donne, contro la violenza sulle donne, e praticamente con un occhio di riguardo ai poveri e ai migranti, compagnia bella. Ma noi lo sappiamo bene, cioè la politica che fa Laura Boldrini in quella sede è proprio il contrario di quello che ci vorrebbe per dare indipendenza economica alle donne, autodifesa, tutela individuale, personale, capacità di reazione, mezzi di sostentamento. Ma questo non vale soltanto per le donne, vale anche per i migranti, vale anche per tutte quelle soggettività che lei ha nominato, dicendo, facendo credere quindi di essere molto buona. Il neoliberismo ha questa caratteristica che strumentalizza in maniera molto pesante le problematiche di oppressione, i diritti umani, le differenze sia sessuali che di razza.
Ma infatti non è un caso che questa strumentalizzazione della violenza contro le donne sia iniziata, diciamo, è iniziata da lungo tempo, però ha visto uno dei suoi passaggi più significativi sicuramente nel pacchetto sicurezza, no? In tutto quello che è successo dopo lo stupro della Reggiani. E non è un caso che questi, un altro illustre personaggio ora al governo, ministro dell'interno Alfano, subito dopo l'insediamento ha detto che avrebbero costituito proprio una commissione apposita, una task force, perché adesso ci piacciono molto i termini americani, non riusciamo a farne a meno, proprio per combattere la violenza sulle donne. Stessa cosa l'ha detta anche la ministra delle pari opportunità nuova, che non, di cui non so mai dire il nome, ti ricordi? Va bene. E appunto è un po' questa la domanda: se da una parte quindi il femminicidio, no, inteso in un determinato modo, serve proprio come categoria per far saltare agli occhi il fatto che la violenza sulle donne è strutturale, dall'altra parte un po' la mia domanda, che è anche sicuramente un po' provocatoria, è quanto possiamo usarla nel momento in cui è strumentalizzata in questo modo, nel momento in cui se ne sono appropriati con questa prepotenza e la stanno utilizzando in questo modo proprio i nostri nemici.
Tant'è vero che questo tipo di operazione viene fatta in maniera prepotente anche col termine femminista o il termine femminismo. Che cosa è successo? Che anche il femminismo è stato il femminismo come percorso è stato completamente stravolto, è stato identificato con un percorso emancipatorio, e che il percorso emancipatorio in sé non ha niente di male, anzi noi non abbiamo nessuna intenzione di mollare tutto quello che è stato ottenuto come diritti e come conquiste fino adesso. Le donne possono fare quello che fanno gli uomini, bene o male, come lo fanno gli uomini, e devono poter fare tutto quello che vogliono come fanno gli uomini. Il problema invece è un altro, è che l'emancipazione è diventata un fine e non un mezzo, e il femminismo è stato identificato con questo percorso emancipatorio che ha ottenuto soltanto delle promozioni personali individuali con la perpetuazione delle pressioni su tutto il resto delle donne. Perché? Perché le donne si sono inserite nelle istituzioni, ci sono tantissime donne ormai a tutti i livelli e a tutti i gradi dei percorsi istituzionali, non solo non hanno portato nessun cambiamento nelle istituzioni, si sono messe al servizio dei maschi, con i maschi al servizio del sistema, ma hanno assolutamente svilito il termine femminista e il termine femminismo, gli hanno tolto ogni valenza antagonista, e per il comune sentire è identificato ormai con questo emancipazionismo, con le quote rosa, con le pari opportunità, con le quote nei consigli di amministrazione.
And I'll move the mountains if he wants them out of the way. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love I'd say. I say I'll go through fire, and I'll go through fire as he wants it, so it will be. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'm due right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I.
La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte. Anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. La settimana scorsa, all'alba di un giorno qualunque, a Milano, un giovane ghanese ha ucciso 3 persone, a caso, le prime incontrate per strada. I media hanno parlato di follia omicida, hanno intervistato la gente del quartiere sotto shock, un quartiere alla periferia della città, hanno parlato della storia delle vittime, dei parenti, degli amici, di vite sconvolte e di città impaurite. Il rispetto del dolore per chi ha perso il figlio, il padre, l'amico è dovuto e imprescindibile. Ma non è stata spesa una parola sul giovane nero, che, dicono sempre i media, parla solo un dialetto del Ghana e un inglese stentato. Nessuno, nessuna si è chiesto come mai passasse la notte nei ruderi di Villa Trotti, un edificio abbandonato a poca distanza dal luogo dei fatti. Nessuno, nessuna si è domandato il perché di 2 richieste d'asilo respinte e di due decreti di espulsione pendenti, o come e dove trovasse da mangiare o perché fosse qui in Italia. Se la disperazione, l'impotenza, la rabbia, il dolore per una vita che non è vita, per un'esistenza terribile, si trasformano in violenza contro se stesse e se stessi, come è successo per una bruca che si è impiccata a Ponte Galeria alla vigilia del rimpatrio, allora è una notizia che strappa qualche poverina e basta lì. Se si trasformano in autolesionismo, come per quella donna che sempre in un CIE si è cucita la bocca proprio per poter gridare al mondo che esistono persone senza storia, senza presente, senza futuro e senza possibilità di parola, allora viene spedita in un centro psichiatrico perché non è disperata, ma è solo pazza. Se poi i migranti e le migranti affogano in mare, diventano forse un numero nelle statistiche di qualche associazione e le madri che li cercano non hanno risposta. Ma se questa rivolta si trasforma in aggressione verso un mondo che è responsabile di tutto questo, allora si chiedono leggi securitarie, si chiede l'esercito nelle strade, come ha fatto il Comune di Milano, che nella persona del sindaco ha anche avuto l'impudenza di costituirsi parte civile contro l'immigrato. Nessuna e nessuna che abbia avuto il coraggio di dire perché persone come Kobobo, questo è il nome dell'immigrato ghanese, sono qui, perché sono costrette a emigrare da paesi in cui le potenze occidentali portano via tutto, persino l'aria, l'acqua e la terra che non è più abitabile. Nessuno, nessuna che si sia chiesto che cosa può pensare di noi una persona costretta a vivere, a fare la fame lontano da casa, senza un posto dove dormire, dove mangiare, priva perfino della dignità. Mi chiedo se le 3 persone che sono state uccise si siano mai domandate che cos'è un CIE, se abbiano mai alzato lo sguardo a via Corelli per sapere cosa ci fosse là dentro, se abbiano mai speso un minuto per condannare le guerre neocoloniali. Mi ha colpito molto il fatto che Kobobo abbia ucciso con un piccone. Non è un'arma, è un arnese da lavoro, come quelli dei contadini medievali che ammazzavano i signori e i loro servi e i loro animali e le loro donne, i loro figli, con i forconi, le falci, i martelli, in una resa dei conti tanto violenta quanto la disperazione e l'orrore in cui vivevano. Erano le Jacquerie. E anche questa è stata una Jacquerie, non collettiva ma personale, non privata ma personale. Invece di invocare sicurezza per paura del ritorno della notte dell'uomo nero, come ha detto un telegiornale di Stato alla fine del servizio, sarebbe il caso che la gente si guardasse attorno e cominciasse a chiedersi la ragione delle cose, perché, come canta De Gregori nella canzone del maggio, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. Ciao.
In questa seconda parte della trasmissione, che è sempre dedicata a un approfondimento, volevamo continuare con l'approfondimento che avevamo iniziato la scorsa volta, che si trattava che verteva sul rifiuto del lavoro. Questa volta volevamo concentrarci su quello che significa il rifiuto del lavoro quando parliamo invece del lavoro delle donne e del lavoro riproduttivo, e quindi come e in che misura si può applicare il rifiuto del lavoro appunto a questo mondo qui.
Proprio in apertura vogliamo leggervi una frase che ci ha mandato una compagna e che ci è piaciuta molto, proprio sul rifiuto del lavoro, comunque sulla mercificazione del nostro tempo, e dice: le merci non si comprano con il denaro, ma con il tempo che si spende per guadagnare quel denaro.
I say I'll move the mountains, and I'll move the mountains if he wants them out of the way.
La scorsa settimana abbiamo parlato del rifiuto del lavoro, e che questo rifiuto del lavoro nasce concretamente nelle fabbriche, no? Perché gli operai della fabbrica non vanno a lavorare perché gli fa piacere, non vanno a lavorare per altro se non perché ci sono costretti, e il lavoro non è un modo di vivere ma l'obbligo di vendersi per vivere. Quindi, lottando contro il lavoro, contro questa vendita forzata di se stessi, si scontrano con le regole della società. Allora, che cosa è successo da questa presa di coscienza e da questo rifiuto del lavoro nato nelle fabbriche? Nasce un'esigenza che si allarga, diventa voglia di riprendersi il tempo, e la lotta contro il lavoro si espande a tutta la società. Cioè, il rifiuto del lavoro dalla fabbrica passa alla società, così come altri conflitti, perché gli operai non volevano più essere operai, volevano vivere, volevano soddisfare i propri bisogni.
Però un'attenzione poi specifica merita il rifiuto del lavoro nel movimento femminista, inteso non come rifiuto del lavoro da parte delle donne lavoratrici, quindi rifiuto del lavoro salariato all'esterno, nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, eccetera, ma anche come rifiuto del lavoro di cura e riproduttivo, che coinvolge le donne tutte, e il legame che la teoria del rifiuto del lavoro ebbe sulla sfera particolare del lavoro domestico. Infatti, quando parliamo di lavoro riproduttivo, potremmo scomporre questo termine per cercare di approfondirlo meglio e capire quindi di cosa è composto. All'interno del lavoro riproduttivo si intende sia il lavoro domestico, sia quello riproduttivo in senso proprio, quindi quello di fare e crescere i figli, sia il lavoro di cura. Questi tre ambiti del lavoro hanno connotazioni diverse, e quindi anche come pratica conflittuale necessitano di rivendicazioni e di strumenti diversi per essere combattuti. Il lavoro domestico è praticamente quello che appunto si svolge in casa. Le femministe hanno sempre detto che appunto la divisione del lavoro comincia ai fornelli, ed è quindi però per le caratteristiche di cui è composto un lavoro facilmente delegabile e anche mercificabile, perché è facilmente quantificabile diciamo il valore che si attribuisce alle mansioni. E quindi, infatti, il lavoro domestico è quel lavoro che da sempre appartenuto alla sfera, diciamo, femminile, è stato investito da un processo di salarizzazione, diciamo, in maniera più facile, no? Quindi soprattutto la borghesia ha incominciato a delegare il lavoro della cura della casa, cioè domestico dentro casa, a persone esterne, sempre donne esterne. Il lavoro riproduttivo invece, che è quello più appunto attinente a quella che è la capacità riproduttiva della donna, quindi il fare e il crescere i figli, diciamo che di questo lavoro una parte è delegabile e una parte invece no, nel senso che se anche è delegabile la parte di accudire i propri figli, comunque diciamo c'è sempre una necessità per la madre, in questo caso, di coordinare le donne che si prendono cura dei propri figli, e quindi non è completamente appunto non è soggetto a un abbandono totale da parte della madre. Poi invece c'è il lavoro di cura, che forse è l'aspetto che mi interessa di più, volendo parlare di rifiuto del lavoro. Appunto, il lavoro di cura è un lavoro affettivo e relazionale, e che in quanto tale non potrebbe essere in nessuna sua parte delegabile, però è stato delegato e soprattutto non potrebbe essere in nessuna sua parte contrattualizzato o salarizzato, ma è stato salarizzato. E con questo mi riferisco non soltanto a tutto l'ingresso delle badanti, delle babysitter, eccetera, eccetera, ma anche proprio a una cosa più sottile e molto più efficace dal punto di vista del sistema economico, e cioè che non è il lavoro di cura ad essere entrato nel mondo del lavoro attraverso la salarizzazione, quindi non è soltanto la badante che arriva da un altro paese che si accolla il lavoro di cura della donna, della madre, eccetera, ma è stato assunto come modello di produttività. Cioè, quando si parla di femminilizzazione del mondo del lavoro, si parla di questo, cioè del fatto che all'interno del mondo del lavoro adesso l'ideale di produzione e di gestione del lavoro è proprio questo, cioè diciamo c'è un'abnegazione totale del lavoratore, un sacrificio totale, ed è richiesta la piena identificazione del lavoratore con il suo posto di lavoro e con gli interessi dell'azienda, proprio per renderlo più affidabile, più fedele, più legato agli interessi di quella stessa azienda, no? Cioè praticamente adesso il lavoratore è sottoposto ad un'autovalutazione permanente che è diciamo tesa a un autosfruttamento, no? Cioè c'è un iperinvestimento sul lavoro salariato esterno alla casa che contribuisce a un autosfruttamento del lavoratore. Quindi in questo senso il lavoro di cura è entrato nel mondo del lavoro, diciamo, salariato.
Cómo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá.
Allora, il rifiuto del non lavoro, come possiamo definire, come è stato definito il lavoro di cura e riproduttivo, perché praticamente è un tipo di lavoro che non rientra nella catalogazione ufficiale del lavoro, è diventato negli anni 70 un argomento specifico di interesse delle donne dell'autonomia e in particolare di gruppi come Lotta Femminista e i comitati e gruppi per il salario e lavoro domestico, che hanno avuto una rilevanza a livello nazionale e anche internazionale, no? 1971 in effetti è l'anno in cui Lotta Femminista comincia a portare avanti una teorizzazione particolare, quella del salario al lavoro domestico. Loro pensavano che fosse un mezzo per tirare fuori il lavoro di cura e riproduttivo dalla sfera del non lavoro, di slegarlo dall'attribuzione di genere e per porre le basi del rifiuto poi della codificazione del ruolo che alle donne veniva attribuito. Diciamo, io appartenendo quella volta a un altro tipo di percorso femminista, noi insomma come gruppo non eravamo molto d'accordo con questo, soltanto per una cosa, cioè ritenevamo che fosse in effetti una lotta, quella del riconoscimento del lavoro di cura e del lavoro riproduttivo proprio come non lavoro, e questa presa di coscienza fosse molto importante, però non eravamo d'accordo con il salario al lavoro domestico, perché ci sembrava proprio fosse una codificazione di questo ruolo. Vi leggo due righe di Maria Rosa Dalla Costa, che è praticamente una delle esponenti, una delle fondatrici di Lotta Femminista. Ci dice: facevo lettorati, lei parla della sua militanza all'inizio degli anni 70, no? E dice: facevo lettorati sul Capitale agli studenti, ma prima andavo in alue lattiginose piene di zanzare a volantinare a Porto Marghera, scoprendo cos'era una fabbrica, i suoi ritmi, la sua nocività, la sua storia. Poiché le fabbriche, ricordo che scrissi su un volantino cercando di spiegarne il concetto, non sono come gli alberi che esistono da sempre. E poi ci dice: visto da un punto di vista di donna, quella militanza costituì senz'altro la forte emancipazione dalla famiglia di origine e dalle sue attese, l'aver trovato un territorio libero e amico da dove scoprire il mondo senza essere costrette presto al matrimonio, un territorio dove imparare cose diverse da quelle necessarie per essere una buona moglie. Ma proprio quella capacità che avevamo elaborato di avvertire il problema e di analizzarlo ci fece a un certo punto scoprire che da parte di noi donne in quei rapporti c'era comunque della sofferenza e del disagio. E quindi la maternità, per esempio, divenne il punto cardine del discorso femminista delle donne dell'autonomia. E loro pensavano che se la produttività della famiglia capitalistica e del corpo femminile passava per la produzione di figli, la liberazione della donna passava anche attraverso rompere con questa imposizione, con questa unicità di funzione ascritta e con la fissità di questo ruolo. Uno degli slogan di quel tempo che le donne di Lotta Femminista portavano avanti era, per esempio: donne, partoriamo idee e non figli. E che era un invito a una creazione diversa, cioè a partorire le idee e quindi a generare un altro mondo dove non ci fossero i ruoli, dove il ruolo di moglie e madre non costituisse l'unica identità possibile, in cui le donne non pagassero questo prezzo, no? Diciamo che a un certo punto che cosa succede? Che questo tipo di lotta, dalla lotta alla maternità, la lotta alla maternità, la lotta al ruolo, diventa lotta anche alla gerarchia e alle regole nel corpo sociale, e anche alla rilettura di alcuni passaggi chiave che caratterizzano la società. Poi da parte loro c'è stata anche una rivalutazione proprio in funzione dell'analisi del lavoro di cura e del lavoro domestico, per esempio della malinconia della depressione, no? Che il nostro comune sentire indica come stati negativi. Invece loro a un certo punto dicono che la malinconia, da uno stato di infelicità, diventa rifiuto della progettualità capitalistica, e la depressione è la comprensione della propria situazione di oppressione e sfruttamento, no? Per cui così malinconia e depressione diventano forme di resistenza ai meccanismi di cooptazione alla disciplina del lavoro. Interessante anche sempre quello che dice Maria Rosa della dalla Costa, sempre che è una delle esponenti di lotta femminista, riguardo al rapporto col maschile, no? Lei dice: quando cominciamo a parlare di lavoro domestico, la prima reazione sul fronte maschile fu un sorriso irrisorio. Ma di cosa andavamo a far questione? In fondo non era una gran cosa, nemmeno un lavoro nel senso vero del termine, e con gli asili si sarebbe risolto ogni problema. Questa strana idea che con gli asili, cioè con alcune ore di custodia dei bambini, si sarebbe esaurita ogni problematica relativa al lavoro domestico, durò a lungo. Non c'era minimamente idea del complesso di incombenze materiali e immateriali, prevedibili e imprevedibili, che costituiscono il quotidiano corredo di questo lavoro. Anche noi subimmo l'accusa di separatismo, di voler dividere il movimento. In realtà credo che non potesse più essere possibile parlare di lotta anticapitalistica senza vedere quanto lavoro non pagato il salario comandava, anzitutto il lavoro domestico delle donne, e quindi senza mettere in conto la loro insorgenza.
Thank you.
risulta quindi chiaro che una critica al non lavoro, un rifiuto di questo non lavoro, del lavoro riproduttivo e di cura, è per forza una critica capitalista, e cioè una messa in discussione a tutto campo. E infatti è stata agita dalla scuola, dove le differenze di sessi e il ruolo delle donne acquistano la loro dimensione sociale, fino alla famiglia, dove il luogo e il luogo del corrispondente processo sul piano individuale. Da qui si è generata anche la lotta contro l'organizzazione della scuola e della famiglia, proiezione della lotta contro l'organizzazione del lavoro, cioè nel senso degli orari obbligati, delle aspettative, dei ruoli prefissati, dell'autoritarismo, della gerarchia, eccetera eccetera. Quindi da quello che stiamo dicendo ne consegue che l'impegno delle femministe, sia di allora ma anche di oggi, e non solo dei gruppi provenienti dell'area dell'autonomia, valorizzano il lavoro politico come un'esperienza di vita di gruppo, del vivere in comune, inteso come rifiuto dell'isolamento sociale. Il privato quindi diventa politico due volte. La prima, nella consapevolezza che quello che succede all'interno dei rapporti personali è frutto del modello economico e non ha caratteristiche di unicità individuale. La seconda, nel tentativo di dare nuove forme al privato per sottrarsi all'omologazione dei modelli e dei rapporti.
Un'altra cosa interessante che aveva teorizzato la lotta femminista era anche il fatto che anche il lavoro, che anche il sesso in questa società era praticamente un lavoro, ed era e loro rifiutavano la sessualità produttiva, no? E praticamente faceva anche il sesso, il lavoro sessuale anche in famiglia, cioè nei rapporti interpersonali, il lavoro sessuale, anche il sesso era un lavoro.
Beh, in parte poi, se guardiamo appunto la sfera della sessualità intesa in questo modo, è anche molto immediato vedere come una parte poi del lavoro sessuale sia propriamente salarizzato, nel senso che il fenomeno della prostituzione, di cui questo sistema non potrebbe fare a meno, no? Perché il controaltare proprio di questi dei ruoli sociali costruiti intorno alla maschilità e alla femminilità, dell'amore inteso in termini romantici nel senso di possesso e appunto di cristallizzazione dei ruoli, eccetera eccetera, e in questo dunque questo sistema non può fare a meno della prostituzione, è proprio un lavoro sessuale salariato.
Tant'è vero che viene da sorridere quando ancora le associazioni femminili che si autodefiniscono femministe, ma in effetti sono associazioni femminili che addirittura sono di stampo neoliberista, continuano a dividere le donne fra sante e puttane in quel meccanismo di condanna delle escort, delle sex workers, e senza senza tener conto di quello che già a suo tempo appunto diceva Lotta Femminista, che il lavoro sessuale all'interno del matrimonio non è altro che un altro tipo di lavoro sessuale, sono due codificazioni che sono una contra il contraltare dell'altra, una però è legalizzata e l'altra è demonizzata.
A proposito di quello che dicevamo prima riguardo al fatto che il lavoro di cura è stato assunto come modello produttivo del lavoro salariato, quindi è entrato nel mondo del lavoro salariato attraverso la femminilizzazione, c'è una notizia interessante, abbastanza allucinante, che volevamo leggervi, e si intitola "Quando il corpo del dipendente diventa spot per l'azienda". Praticamente in America credo che questo succeda, il logo dell'azienda per cui si lavora tatuato sulla schiena o sul braccio, dove è ancora più visibile. Si tratta dell'ultima trovata dei datori di lavoro, in particolare inglesi e americani, per fidelizzare gli impiegati al proprio brand, promuovendo allo stesso tempo l'identità e la reputazione del marchio nell'ambito della comunità in cui sono presenti. Un fenomeno che ha già preso il nome di employee branding. Ecco un esempio riportato dal sito Inman News. La società di brokerage di New York, Rapid Reality, ha proposto ai suoi circa 800 dipendenti un aumento del 15% dello stipendio in cambio di un tatuaggio permanente con il logo dell'azienda. La risposta a questa particolare forma di bonus è stata buona e circa 40 impiegati hanno deciso di farsi tatuare il brand, ricevendo in cambio un aumento gonfiato poi fino al 40%. Secondo il fondatore Anthony Lolli, oltre che di una forma di pubblicità, si tratta di un simbolo d'onore che conferma la fidelizzazione dell'impiegato all'azienda e l'allineamento dei suoi obiettivi con quelli del business. Ovviamente, in caso di tatuaggio, un cambio di casacca non è previsto. Eppure chi in passato ha venduto centimetri di pelle al miglior offerente, qui ovviamente si parla dei lavoratori, oggi sembra essersi pentito. Però questo pentimento è un po' speciale, come adesso capirete. Per esempio, Gio Tamargo, che porta 15 loghi aziendali tatuati sul corpo, per i quali ha ricevuto $200,000, oggi dice: "Oggi alcuni siti sono spariti e questi tatuaggi non rappresentano più nulla". Cioè, lui non è che si è pentito per essere stato, cioè per essersi prestato a questo uso, per essersi prestato a questo sfruttamento, a questo abuso. Si è pentito perché ormai i suoi tatuaggi non significano più nulla.
Diciamo che questo mi ricorda un'altra notizia simile di lavoro di qualche tempo fa, che riguarda una ditta francese che lavora qui in Italia sulle autostrade, quindi evidentemente è una ditta che fa ristorazione. Non mi ricordo il nome, altrimenti ve lo direi, perché è una notizia che non ho qui sotto mano, mi è venuta in mente adesso, e che è stata riportata da Le Monde Diplomatique. E quindi non è uscita in Italia nonostante lavori in Italia, ma è uscita su Le Monde Diplomatique perché è una ditta francese. Bene, questa ditta faceva mettere, non so se lo fa ancora tuttora, dei braccialetti o delle cavigliere elettronici ai dipendenti per monitorare praticamente i loro spostamenti. La ditta ha giustificato questo dicendo che era un problema di sicurezza o di comunque di attenzione, perché se il dipendente fosse svenuto se ne sarebbero accorti tutti, se si fosse sentito male se ne sarebbero accorti subito, dato che non si sarebbe più mosso da quel posto in cui era accaduto. Ma la cosa mi fa assolutamente sorridere, nel senso che un braccialetto o una cavigliera del genere servono a monitorare gli spostamenti, soprattutto, non lo so, per una sigaretta, per andare in bagno, quando uno si sposta proprio dal posto di lavoro viene monitorato. Allora, i dipendenti sono stati intervistati a questo proposito e hanno minimizzato la cosa, si sono rifiutati di rispondere, insomma hanno glissato assolutamente. Però per quanto mi riguarda è una notizia tremenda che apre scenari che,
reali,
ecco, reali che non sono addirittura pazzeschi.
Volevamo ricordarvi degli appuntamenti in occasione del 36esimo compleanno di questa radio. di Radio Onda Rossa il venerdì 24 maggio alle ore 17:30 ci sarà un'iniziativa insieme al Teatro Valle, che si terrà al Teatro Valle, su la libertà del conflitto, insomma, e il titolo è Il nemico interno, ordine pubblico e diritto penale da Genova 2001 ad oggi. Interverranno Francesco Romeo, che è un avvocato, Donatella Della Porta, una sociologa, e l'Osservatorio sulla repressione.
E poi, sempre in occasione del 36esimo compleanno di Radio Onda Rossa, al Volturno Occupato, Radio Onda Rossa, Volturno Occupato, Compagnia Controcorrente, faranno un'iniziativa, Scemi, il rifiuto di una generazione, percorso di istantanea del 77 a cura di Tano D'Amico, alle 21 Revolution, Belli e Ribelli, più l'Oscura Marmaglia, alle 23:30 77 Sound DJ Set, a cura di Scarf e Sista, e quindi sabato 25 maggio, sottoscrizione 5 euro, al Volturno Occupato, via Volturno 37, penso sia 37, non vorrei sbagliarmi perché si legge molto male.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get fever that's so hard to bear. You give me fever. All right. When you kiss me, fever. When you hold me tight.
L'ultimo appuntamento lo do io, perché le autocelebrazioni non sono mai buone. Sempre venerdì 24 maggio all'81 alle ore 18. L'81 è a via Calpurnio Fiamma 81, e vicino alla Tuscolana, a Don Bosco. Ce ne sarà la presentazione del libro Il sociale e il privato, il libro di Elisabetta. Lo presentiamo come coordinamenta, e a seguire ci sarà un aperitivo.
And fever all through the night. Romeo loved Juliet. Juliet said she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. You give me fever.
Non so se vi ho detto l'ora di questa presentazione all'81, è venerdì 24 maggio alle ore 18.
Vi ricordiamo che siamo sempre la coordinamenta femminista e lesbica, che questa è la trasmissione I nomi delle cose, che siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e che se volete scriverci, il nostro indirizzo mail è coordinamenta con due o @autistiche.org, e il nostro blog è coordinamenta.noblogs.org, dove potete trovare le registrazioni delle trasmissioni, le informazioni, le iniziative, i materiali, eccetera eccetera, e potete trovare qualsiasi tipo di informazione su come finanziare questa radio che non ha padrine e non ha padrone su www.ondarossa.info. Ciao.
Yeah. ever was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. Out the watchword.